Senti.
Pronto? Ciao a tutti.
Ciao. Allora, oggi da dove... No, non ti si sente, c'era il...
Ah, scusa.
Oggi parleremo... Sì, non ti si sentiva.
Non si sentiva la mia voce.
Dicevo ancora... ancora un occhio alle piazze africane, piazze che decisamente in fermento un po' in tutto il continente africano, ma magari come dicevamo insomma nel sommario di questa trasmissione, correggimi nel caso mi sbaglio, insomma con attenzione particolare a quello che sta accadendo in Mali, in Liberia e insomma forse un aggiornamento sul Sudan, no?
Eh sì, perché le piazze si muovono e si muove anche quella liberiana, però diamo la precedenza un po' a quello che è successo in Mali, dove c'è stato un ulteriore attacco in questa guerra fra i PEL e i Bambara. Ci sono state circa 35 morti, di cui 24 bambini, nella zona di Sangha, dove domenica è stato attaccato un villaggio. Il bilancio provvisorio era stato all'inizio più pesante, di 95 morti e 19 dispersi, ma poi è stato un po' ridimensionato, ma questo non toglie naturalmente nulla sulla gravità di quello che è successo in questa zona del Mali vicino a Mopti. Lo stesso presidente del Mali, Keita, ha parlato esplicitamente di un problema che ha a che vedere con la sopravvivenza del paese. In realtà però su questa questione degli scontri etnici in questa zona del Mali, che è una zona centrale un po' al confine con il Burkina Faso, bisogna un po' dire decostruire l'immagine di un conflitto fra i PEL o i Fulani armati assimilati ai jihadisti e i cacciatori Dosò, perché al centro del Mali il termine jihadista ormai è divenuto simbolo del popolo PEL. In realtà si tratta di uno scontro per il possesso e il controllo delle risorse, che sono sempre più sempre di meno. Da una parte ci sono dei pastori, dall'altro degli agricoltori, e la guerra, diciamo, per il controllo di queste risorse si fa sempre più forte. All'interno di queste contraddizioni si inserisce la rivolta jihadista che parte da un bel po' di tempo, che è anche un effetto, una conseguenza di quello che della crisi libica, perché poi molti combattenti libici sono poi spostati armi e bagagli in Mali, e queste contraddizioni, questa guerra, questa inimicizia fra questi due gruppi che fanno parte di quello che è un vero e proprio stato multietnico, qual è il Mali, diciamo che però ha delle origini ben più precedenti alla rivolta jihadista, perché queste zone sono state un tempo espressione di un regime teocratico, il regime di Mazinà, il regno di Mazinà, che è iniziato all'inizio del XIX secolo e che era governato da Sekou Amadou Barry, e i PEL hanno esercitato una certa egemonia etnico-religiosa in quelle regioni, che sono quelle di Sekou, Mopti e Timbuktu. E qui poi è arrivato anche l'Islam, perché i PEL sono coloro che hanno portato l'Islam in quella zona. E proprio la rivolta jihadista si inserisce proprio su questo substrato, perché sfruttano questo concetto dei PEL come musulmani a loro profitto, e a partire da gennaio del 2015 gli attacchi si sono moltiplicati in questa zona e hanno creato un movimento fondamentalista islamista armato che si chiama Fronte di Liberazione del Mazinà, con l'intenzione di instaurare la Sharia. E il leader di questo movimento era Amadou Koufa, che era un leader estremamente carismatico. I suoi sermoni veicolavano tramite WhatsApp, e Koufa era riuscito anche a creare un certo consenso, soprattutto fra i giovani PEL rispetto alle posizioni jihadiste. Quindi c'è stata una identificazione dei PEL con i jihadisti. Da qui è nato il sostegno dello Stato maliano, soprattutto dopo il 2012, con il sostegno nei confronti dei Dogon. I Dogon erano, come dire, i contendenti rispetto ai PEL, che si erano organizzati in associazione che loro definiscono Dozò, cacciatori, ma che in realtà non sono cacciatori, perché poi hanno i Kalashnikov, hanno i pick-up, hanno le armi, perché lì le armi sono entrate in maniera massiccia, soprattutto le armi leggere, e quindi si è creato questa situazione di scontro che di fatto sta mettendo in discussione la stessa integrità del Mali, e questo scontro è alimentato dalla presenza dei jihadisti, nonché dai comportamenti del governo maliano, dell'esercito maliano, che dopo l'intervento francese è ritornato in quelle zone in maniera molto aggressiva, con arresti, torture, esecuzioni di massa nei confronti dei PEL che venivano identificati come jihadisti. Ma in realtà, appunto, bisogna un po' destrutturare questa idea, perché dietro questi scontri etnici, che peraltro fino adesso hanno visto un numero enorme di morti e di massacri, solamente un mese fa ce n'è stato un altro con più di 190 morti, e in questo scontro sono poi i civili quelli che sostanzialmente ci rimettono. Ma i motivi, diciamo così, della gioventù PEL per arruolarsi, diciamo, fra i jihadisti, ce ne sono, perché appunto c'è una situazione di sottosviluppo, c'è una situazione di repressione da parte dell'esercito del Mali, e ci sono questi conflitti decennali per la proprietà terriera e per la condivisione delle risorse fra i pastori, che più che altro sono PEL, e le popolazioni sedentarie, cioè i Dogon, e quindi tutta una situazione che si sta sempre più aggravando e che mette in discussione la stessa integrità del Mali. Quindi l'ultimo massacro, insomma, si è detto che erano stati 95 morti, adesso sono uccisi a 35, ma ciò non toglie che è una situazione estremamente complicata, anche perché poi di fatto in quelle regioni non c'è sostanzialmente la presenza dello Stato maliano, presenza che fino adesso si è sempre manifestata in maniera violenta. Lo Stato maliano è stato presente lì solamente come entità predatrice, diciamo così, e quindi naturalmente c'è anche un problema di consenso rispetto alle istituzioni del Mali in quella zona che peraltro appunto è minacciata fortemente anche dalla ribellione jihadista, che è riuscita a scalzare quella Tuareg che iniziò nel 2012. Quindi questa è un po' la situazione del Mali, situazione complicata che si sta dimostrando sempre più, non solo complessa, ma che poi può portare anche a una situazione di disintegrazione dello Stato. Teniamo presente che lì ci sono ancora presenti le forze francesi con la missione Barkhane, sono lì, addirittura solamente l'altro anno dettero per morto il leader jihadista Amadou Koufa, con una politica di omicidi mirati, e invece Amadou Koufa poi solamente a febbraio dell'anno successivo si mostrò in un video. Quindi diciamo anche la repressione dell'insurrezione jihadista ha un po' di difficoltà in quella zona.
Poi, come ci dicevi te, ovviamente le ricadute sono soprattutto sulla popolazione civile.
Non ti sento.
Sì, no, dicevo, come dicevi te, poi le ricadute, diciamo, la repressione cade molto poi sulla popolazione civile.
Sì, in realtà sì, poi naturalmente qui da noi passa il messaggio degli scontri cosiddetti interetnici, però in realtà non è un problema di scontri interetnici, è un problema di scarsità di risorse per quanto riguarda la terra, per i pascoli e per l'acqua, scarsità di risorse dovuta al fatto che queste sono zone che non sono mai state aiutate nello sviluppo da parte dello Stato centralizzato, scontri interetnici in cui si inserisce la rivolta jihadista. Questi cosiddetti queste bande armate, come per esempio le bande di cacciatori Doso Togon, in realtà viaggiano su macchine targate Costa d'Avorio, quindi c'è anche un interesse da parte degli stati limitrofi a destabilizzare in quella regione, quindi qualcosa che va molto al di là dell'immagine degli scontri tribali come viene appunto
come ci viene
veicolata qui da noi, solamente quando i morti superano un certo numero, naturalmente.
Certo. E ora passiamo. Passiamo invece adesso, non so se alla Liberia o al Sudan, dimmi te.
Beh, il Sudan, perché nel Sudan probabilmente ne avete
parlato.
Almeno
notizia di oggi che sono ripresi il negoziato tra le opposizioni e i militari, tant'è vero, no, che sono state anche fermate questa campagna di disobbedienza civile, così come sembrerebbe temporaneamente almeno anche l'esercito ha bloccato un po' i suoi blitz, chiamiamoli così.
Sì, in realtà poi questo è l'effetto non solo della repressione che c'è stata il 3 giugno, ma anche di una divisione all'interno dell'esercito, perché il 3 giugno l'esercito ha sparato sui manifestanti che erano lì in un sit-in permanente davanti al quartiere generale dell'esercito, uccidendo, si dice, almeno 108-110 persone. Con una violenza terrificante, ci sono state donne violentate, corpi gettati nel Nilo. Il responsabile di tutto questo viene indicato non tanto nel capo Abdel Fattah al-Burhan, il capo del Consiglio Militare di Transizione, quanto invece del suo vice che è fra le altre cose il capo di quelli che poi sono effettivamente le forze di sostegno rapide o i Janjaweed, che si erano ben mostrati durante la repressione nel sud del Sudan e hanno utilizzato praticamente gli stessi metodi nella piazza di Khartoum. Il problema è che c'è una spaccatura, perché il presidente al-Burhan, che comunque aveva portato avanti una politica che cercava sostegno nell'area, soprattutto cercando di appoggiare Khartoum su un asse Cairo, Riyadh e Abu Dhabi, con l'appoggio esplicito anche militare dell'Arabia Saudita, e cercando di mantenere ancora il sostegno all'intervento in Yemen con più di 10.000 soldati nell'Arabia Saudita, però l'emergere di questo di MT, così viene chiamato il capo delle forze Janjaweed, e soprattutto l'emergere di questo personaggio come uomo forte, di fatto ha rotto un po' l'unificazione del fronte dei militari. Però è anche vero che di fronte alla repressione l'opposizione ha reagito portando avanti una campagna di disobbedienza civile. C'è stata la sospensione da parte dell'Unione Africana Sudan, la richiesta esplicita di alcune cancellerie per quanto riguarda la ripresa dei negoziati, quindi c'è stata anche una pressione internazionale sulla giunta perché si riprendesse in mano la transizione. Bisogna vedere a fronte di questa strage, che sicuramente non si può ignorare perché si parla di 108 morti e 500 feriti, bisogna vedere poi effettivamente queste trattative se possono portare a qualcosa. Ecco, su questo ci sono un po' di dubbi, perché comunque i rapporti di forza sono cambiati, e soprattutto se all'interno della giunta prende forza un personaggio come MT, allora lì bisognerà vedere quali saranno le conseguenze. comunque sicuramente il sogno dell'opposizione sudanese, come dire, c'è stato un po', quello è stato il momento della perdita dell'innocenza, cioè pensare che si possa ancora riuscire a cambiare la situazione attraverso la disobbedienza civile, ecco, di fronte a questa repressione selvaggia forse bisognerà cominciare a fare un po' di riflessioni.
Sì, e che anche insomma era cambiato veramente poco dalle dimissioni, dalla deposizione di Omar al-Bashir avvenuto lo scorso aprile.
Sì, in realtà sì, poi oltretutto questo personaggio che sta emergendo è un uomo di al-Bashir. E poi soprattutto la giunta sta cercando anche di riportare il Sudan all'interno, diciamo così, degli equilibri nel Corno d'Africa, perché non è stato un caso che il primo ministro etiope Abiy Ahmed sia arrivato subito dopo il massacro in Sudan per cercare appunto di farsi costituirsi come mediatore. Quindi il Sudan è all'incrocio da una parte di un asse che sostiene la giunta, il Cairo, Riyadh, Abu Dhabi, soprattutto perché per quanto riguarda il Cairo i militari sudanesi in fin dei conti hanno fatto lo stesso percorso che ha fatto al-Sisi. Dall'altra, all'interno del Corno d'Africa, il Sudan è un punto di raccordo, diciamo così, fra vari elementi. Quindi bisognerà vedere effettivamente come si sviluppa anche dal punto di vista diplomatico questa situazione.
E infatti, perché come appunto ci raccontavi te, c'è anche da dire che poi insomma non è che gli stati africani, l'Unione Africana sia, come dire, neutrale in tutto questo, nel senso che appunto i militari poi da Arabia Saudita e Egitto sono in prima linea nel sostegno delle forze militari, no?
Sì, in realtà l'Unione Africana ha fatto una mossa semplicemente dal punto di vista, diciamo così, propagandistica, o meglio, doveva per forza, dopo quello che era successo, in qualche maniera dare un segnale, però sicuramente insomma non riesce a cambiare questi equilibri. E poi c'è un'altra piazza che si muove, oltre a quella di Khartoum, che è quella liberiana, sì, perché sono scesi in piazza contro il presidente UEA, che per altre cose è stato eletto, se non ricordo male, neanche tanto tempo fa, a gennaio del 2018, perché la situazione in Liberia è una situazione sempre più complicata, una situazione galoppante, la maggior parte delle persone non ha accesso all'acqua potabile, c'è una crisi economica che poi oltretutto è stata ulteriormente aumentata da operazioni azzardate commesse dalla Banca Centrale Liberiana, che è sotto l'amministrazione precedente e quella attuale, fra cui questi signori che hanno fatto queste operazioni azzardate c'era anche il figlio di Ellen Johnson Sirleaf, che era l'ex presidente della Liberia, che sono stati accusati esplicitamente di sabotaggio economico per la sparizione di 15 miliardi di dollari, cioè 83 mila euro. Queste banconote poi...
Infatti c'è un grosso problema di corruzione.
Assolutamente. Poi il presidente UEA ha promesso di chiedere un nuovo prestito al Fondo Monetario Internazionale al fine di stabilizzare l'economia, e naturalmente questo significa affidarsi a dei piani di aggiustamento strutturale come quelli del Fondo Monetario Internazionale, che sicuramente non porteranno niente di buono alla popolazione liberiana. C'è da dire che poi anche il governo liberiano, insomma, c'è la moglie di Charles Taylor all'interno della compagine governativa. Charles Taylor era uno dei signori della guerra, condannato alla Corte Penale Internazionale, perché poi appunto la Liberia ha ricordato proprio in questi giorni la guerra civile che iniziò nel 1989 fino al 2003, che portò alla morte di 250.000 persone, quindi insomma una ferita profondissima.
Sì. E anche una riconciliazione non proprio facile, no?
No, per niente, anzi, e soprattutto lo si vede proprio nelle polemiche successive alla manifestazione, perché poi alcuni responsabili politici liberiani hanno accusato l'opposizione di creare delle tensioni fra quella che è l'élite americano-liberiana, discendente dagli schiavi affrancati, che praticamente domina la vita politica liberiana da 170 anni, e i cosiddetti autoctoni, cioè quelli che sono nati in Liberia, di cui fa parte fra le altre cose UEA. E lui è il primo o il secondo presidente, forse il primo presidente, che non è dell'elite americano-liberiana, perché la Liberia fu fondata praticamente da Firestone, dagli Stati Uniti.
Certo. Diciamo, è anche uno strano personaggio, nel senso che a parte che buona parte della popolazione, come dicevi te, quando è stato eletto l'anno scorso, l'opposizione quantomeno l'ha sostenuto, era anche un campione del calcio, forse qui in Europa lo conosciamo più come campione del calcio, e poi si è data alla politica con tutte le difficoltà ovviamente di quello che rappresenta la politica, perché come insomma per quella poco che ne so insomma della Liberia ha ancora un grosso problema, insomma, oltre queste divisioni interne, queste difficoltà di riconciliazione, hanno in particolare c'è il grosso problema degli ex bambini soldato che vivono emarginati dalla società, no? Ovvero sia vivono proprio nelle baraccopoli, campano con piccoli furti, insomma campano veramente stanno in condizioni di indigenza, insomma nessuno se n'è più occupato di loro.
Sì, e poi c'è anche un problema enorme rispetto alla violenza nei confronti delle donne, perché poi questa è stata, gli stupri sono diventati utilizzati come una vera e propria arma di guerra, quindi c'è anche tutto un problema di recupero. Sì, è una situazione estremamente difficile. E poi in realtà la Liberia è sempre stato, non so, sia sempre indipendente in realtà, cioè non abbia avuto una colonizzazione diretta, comunque è sempre stata una regione sfruttata per le proprie risorse naturali. Prima era la gomma con la Firestone, poi sono arrivati i diamanti che poi sono stati il motore della guerra civile che ha coinvolto anche la Sierra Leone con il RUF, e quindi diciamo che è una realtà estremamente complicata, e soprattutto quello che la polemica che c'è stata in seguito a queste manifestazioni dimostra come la riconciliazione sia ancora molto lontana da venire, tant'è che appunto alcuni hanno detto che una parte dei manifestanti vuole appunto riattizzare queste divisioni. Sono intervenuti anche gli Stati Uniti, perché Washington per esempio ha detto che è inaccettabile che alcuni personaggi politici come Prince Johnson, appunto abbiamo detto, e Koulibaly siano ex generali che hanno partecipato alla guerra civile della Liberia, abbiano incitato a commettere degli atti illegali. E soprattutto l'ambasciata americana si è lamentata del fatto che ci sono delle persone, secondo loro, irresponsabili all'interno del governo che promuovono queste divisioni e che quindi incitano nuovamente alla guerra civile. Quindi Washington si è preoccupata rispetto alla stabilità del paese, perché poi la stabilità che non può esserci, in quanto moltissimi giovani che avevano combattuto nella guerra civile ancora oggi sono senza istruzione, senza lavoro, con una precaria situazione economica, quindi assolutamente manodopera per ogni tentativo destabilizzante. E poi naturalmente c'è il discorso della situazione economica veramente disastrosa.
Che poi questa situazione economica Washington se ne preoccupa, però in gran parte è dovuta anche alla quotazione del dollaro americano, che è raddoppiato negli ultimi due anni rispetto al dollaro liberiano, quindi come dire la svalutazione della moneta locale rende praticamente impossibile l'acquisto di merce importata, c'è una inflazione galoppante, quindi Washington ha una grossa responsabilità anche in questi termini, no? Da un punto di vista della crisi economica attualmente in Liberia.
Sì, ma naturalmente non lo riconosceranno mai, nel senso che
certo,
le varie azioni le variazioni del cambio del dollaro, le variazioni dei tassi che decide la Federal Reserve, poi si riflettono in maniera diretta sull'economia di tantissimi paesi cosiddetti emergenti, creando un degrado delle ragioni di scambio molto spesso, perché appunto le merci che vengono importate da questi paesi che non producono merci finite ma solamente materie prime sono in dollari, e quindi chiaramente diventa tutto molto più complicato, è tutto molto più costoso. Sicuramente sono mercati interni asfittici, la mancanza di infrastrutture, e tutto questo chiaramente contribuisce alla crisi economica. Poi si vanno a cercare poi gli uomini politici liberiani, alcuni uomini politici liberiani vanno a cercare dei responsabili di queste manifestazioni fuori, all'estero. Alcuni hanno accusato addirittura il Congo di essere all'origine di questa ondata di protesta, ma in realtà sono problemi assolutamente interni, radicati all'interno delle contraddizioni di questo paese, che poi alla fine è un vero e proprio paese artificiale.
Certo, un'ultima cosa prima insomma di chiudere questa chiacchierata di oggi, era parlavamo appunto di responsabilità, non solo ma anche così, se riuscivi a chiarire insomma anche le responsabilità della banca liberiana, perché anche su quelle mi sembra che c'è stato insomma lo scorso marzo più 5 o non mi ricordo quanto, insomma alti funzionari dell'istituto della Banca Centrale Liberiana sono stati accusati di sabotaggio economico per la sparizione dei 15 miliardi di dollari liberiani.
Ovvero sì, sia guarda,
banconote stampate all'estero, ecco, questo aspetto della banca, delle cose, insomma, magari se ce lo chiarisci.
Beh, guarda, è successo che più di 100 milioni di dollari americani sono stati praticamente sono scomparsi,
infatti questo com'è possibile?
Sono utilizzati e quindi è una cosa che farebbe ridere, ma purtroppo invece è assolutamente tragica per questo paese. E le responsabilità naturalmente sono collegate anche ai vertici della banca nazionale liberiana, vertici che peraltro sono c'è il figlio della Ellen Johnson Sirleaf, sì, che era all'epoca ancora al potere, e quindi ci sono poi i tentativi, diciamo così, da parte del governo di rendere pubblico che una lista di 15 persone che insomma sarebbero in parte responsabili di quello che è successo, ma in realtà questa situazione non è stata assolutamente chiarita, e infatti UEA aveva annunciato luglio scorso una serie di misure per lottare contro l'inflazione e la caduta del dollaro liberiano, quindi una situazione che già è presente già dall'altro anno,
sì, era presente già,
affermando di poter fare un'iniezione di 25 milioni di dollari americani nell'economia, ma può anche iniettare 25 milioni di dollari, ma se ne scompaiono così 100 milioni, insomma alla fine il saldo sarà sempre negativo.
Certo. E quindi bene, io veramente ti ringrazio per anche se in questo breve spazio riesci a inquadrare un po' meglio insomma quello che avviene in Africa, anche a darci degli strumenti di lettura e magari appunto di approfondimento per chi ascolta questa radio.
Sempre interessantissimi, infatti.
Va bene,
sempre
allora
poco,
un saluto a tutti e a tutti.
Sempre poco discussi nella stampa mainstream, quindi
è sempre peggio, anche se devo dire la verità, l'altra volta sulla stampa sono usciti due articoli paralleli quando c'è stata la repressione nel Sudan, uno su quello che c'è nel Sudan e un altro sulla piazza algerina, quindi evidentemente
ma appunto continueremo a parlarne, magari qualcuno ci ascolta e domani troveremo degli articoli sulla Liberia, chi lo sa,
ma se ne accorgono anche loro alla fine, insomma.
Va bene, noi ti ringraziamo sempre per questo prezioso spazio, ci risentiamo poi fra 15 giorni.
Ciao,
grazie.
Ciao. Eccoci. No, allora, insomma, andiamo verso la chiusura di questo Mezzetes di mercoledì 12 giugno. Vi ricordiamo che potete trovare tutti i podcast sul sito www.ondarossa.info e non manchiamo di ricordarvi che venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno ci sarà la festa di Radio Onda Rossa a Strike SPA, via Umberto Partini 21. Ma adesso mettiamo lo spot, con queste voci vi salutiamo, ci risentiamo mercoledì prossimo, come al solito un saluto particolare a tutti e tutte quelle private della loro libertà personale, e ci risentiamo quindi mercoledì prossimo
19.
Eccoci.
Ciao.
Qui